Le beghe europee siano quasi ridotte a, a provincia del, del, dei vari imperi che si stanno combattendo. E una di queste lotte molto, molto provinciali è quella per la Brexit. Per questo abbiamo, abbiamo chiamato Matteo Villa dell'ISPI, che ha, ha scritto, ha redatto un ottimo articolo su ISPI Online relativo proprio alla Brexit e al, allo stato delle cose sostanzialmente, quindi a che punto siamo con questa trattativa, in particolare con la trattativa tra Europa e Gran Bretagna. Tra l'altro giusto ieri sono comparsi dei dati allarmanti, perché si dice che se a seconda se si sarà hard Brexit o soft Brexit, comunque la Gran Bretagna perderà da 3,9 a 10 per cento del proprio PIL, mi pare che sia questo. Giusto Matteo, ci senti?
Sì, giusto. In realtà è proprio questo il punto. Sono finalmente uscite le stime, perché quando si parla del dibattito su Brexit spesso lo si è fatto negli ultimi anni, per esempio da parte di chi vorrebbe un'uscita controllata o preferirebbe un'uscita non controllata, piuttosto che chinare il capo a Bruxelles, così è stato definito da molti conservatori e da molti oppositori di questo tipo, diciamo, di Brexit con un accordo. Si è sempre detto no, ma tanto il Regno Unito starà meglio fuori dall'Unione Europea e sul lungo periodo vedrete che ci risolleveremo. Si è un po' giocato su una sorta di campagna elettorale molto simile a quello che era successo negli anni 70, quando le parti erano invertite, nel senso che i laburisti erano quelli che erano contrari a entrare nell'Unione Europea, mentre i conservatori erano favorevoli, e i laburisti dicevano no, andiamo fuori nel mondo, out in the, into the world, cioè diciamo che se facciamo gli accordi commerciali non con l'Unione Europea ma con il resto del mondo sarà, andrà meglio. In realtà non è possibile che sia così, soprattutto dopo 40 anni di scambi molto forti con l'Unione Europea, no? Cioè l'UE e il Regno Unito tra loro, cioè il Regno Unito, scusate, importa ed esporta verso l'Unione Europea quasi il 50% delle sue merci, e quindi è difficile prevedere, diciamo, un non effetto di una Brexit dura. Infatti adesso ci sono delle stime molto puntuali, sia da parte della Banca d'Inghilterra sia da parte degli analisti del governo inglese, che dicono esattamente questo, quello che un po' tutti ci aspettiamo, cioè che se sul lungo periodo il Regno Unito comunque sarà, risentirà molto del, di Brexit, che sia col, con l'accordo, quindi limitando i danni, circa il 4% del PIL in meno nel lungo periodo, quindi in 10-15 anni, che sia invece, come dicevi benissimo, con hard Brexit, quindi con una non, un non accordo, come sembra un po' prospettarsi nelle prossime settimane, e quindi un meno 10% di PIL, che è veramente tanto.
Poi ho visto alcuni grafici che ci sono nel vostro articolo, perché è sempre ricco di dati, che è la cosa più interessante, direi, che non è vero il contrario però, cioè se la Gran Bretagna ha il proprio rapporto commerciale con l'Unione Europea intorno al 50%, anche di più, gli altri paesi, compresa l'Italia, che è tra quelli che ne hanno di meno, sono intorno ai 7, al massimo 10% di scambio commerciale con la Gran Bretagna, quindi avrebbero un minore impatto rispetto.
Sì, assolutamente. Assolutamente, è un rapporto del tutto sbilanciato, basta immaginarsi, cioè gli altri paesi UE sono sempre 27 contro 1, quindi per il Regno Unito il problema è la sommatoria di 27 paesi, anche molto vicini, Germania, Paesi Bassi, Irlanda, Francia, noi, Italia, Spagna, mentre invece per gli altri ovviamente si tratta di un singolo paese, ovviamente importante, nel senso che il Regno Unito è importante per molti paesi, no? Non si può dire che non lo sia. Allo stesso tempo però si tratta di una percentuale molto minore, quindi per esempio prendiamo l'Italia, è uno dei paesi grandi meno esposti, più o meno solo il 5% dei propri scambi va verso o arriva dal Regno Unito. È vero che abbiamo un surplus commerciale importante, quindi nel momento in cui diciamo qualcuno dei due soffrirà per Brexit è probabile che saremo noi, perché se si riducono le nostre esportazioni si ridurranno un po' di più rispetto alle loro importazioni. Allo stesso tempo è probabilmente un colpo ridotto molto ridotto rispetto a quello che potrebbe succedere per il Regno Unito. Poi ovviamente i problemi non si fermano lì, perché non si tratta soltanto di scambi di beni, ma forse saprete, di servizi, nel senso che il Regno Unito e Londra soprattutto ha il passaporto finanziario di cui beneficia, cioè riesce le banche diciamo che vogliono fare scambi e offrire servizi in Europa possono avere base a Londra perché fa parte dell'Unione Europea, ma nel momento in cui ne uscirà bisognerà capire quanti servizi una banca può offrire senza aprire una filiera in Europa e via discorrendo. Ci sono tanti altri contraccolpi che l'economia può subire, quindi mettendoli tutti insieme si stima insomma questo effetto veramente forte del PIL, che neanche quando c'è stato il referendum nel 2016 si stimava, perché le stime peggiori andavano verso il 3-5%, non verso il 10%, come adesso invece pare di capire, nel momento in cui non ci fosse nessun accordo tra Unione Europea e Regno Unito.
Si è parlato anche di un ridimensionamento della City, dell'importanza della City londinese, proprio solo per il fatto di non essere più parte dell'Europa.
Sì, scusami, lo dico subito. In realtà questo non sono sicuro se accadrà, nel senso che Londra resta una forte calamita. È vero che alcune banche stanno mettendo insieme dei piani di contingenza, cioè quindi dei piani di emergenza nel caso non ci sia un accordo, e forse però proprio questo, come hai detto benissimo, proprio perché Londra rischia di perderci molto più del resto del Regno Unito, potrebbe portare il governo e i conservatori, che hanno forti legami con la City, a ripensare a un non accordo. È forse l'unico, diciamo, brandello di speranza che ci rimane rispetto a un dibattito politico che negli ultimi mesi ha preso ancora più largo e ci si è allontanato dalla realtà, negandola del tutto e quasi seguendo questa sorta di mantra del nessun accordo è meglio di un accordo sbagliato, che invece, come dimostrano i dati, è tutto falso.
Poi ci sono anche le persone che pare, oltretutto, anche lì da un grafico che ho visto, se mi ricordo bene, hanno già cominciato a ridurre il proprio ingresso, i migranti dall'Europa verso l'Inghilterra, verso Londra sostanzialmente, hanno cominciato a ridurre proprio dal momento in cui c'è stato il referendum.
Sì, esattamente, c'è stato questa sorta di piccolo shock, nel senso che i migranti che andavano verso il Regno Unito erano arrivati, diciamo, c'era stato un impegno dei conservatori, si diceva per la pace sociale il Regno Unito non può prendersi più di 100.000 migranti netti, immigrazione netta all'anno, quindi dobbiamo cercare di chiudere sul resto. In quel momento i conservatori, era ancora il 2015, guardavano più o meno a un Regno Unito che si prendeva 300.000 persone all'anno e volevano chiudere molto, no? Si è cercato di abbassare, fare campagna su quello. Sono scesi un po' le persone che arrivavano prima di Brexit a Londra, e poi da quel momento in realtà il trend si è invertito, quindi siamo tornati a risalire e in quel momento quindi la campagna di Brexit stava andando un po' al contrario rispetto alle richieste, agli obiettivi del governo britannico. E poi, come dici benissimo tu, dopo il referendum c'è stato questo effetto, diciamo, shock annuncio, e quindi le persone hanno iniziato a temere che se fossero andate nel Regno Unito poi non gli sarebbe stata data la residenza, e quindi hanno iniziato ad andare un po' meno, e infine in realtà negli ultimi mesi si è arrivati a dei livelli molto più bassi. Detto questo, è che il problema non è tanto per chi arriva adesso, ma l'incertezza per chi è ancora lì, nel senso che May continua a dire non vi preoccupate, non vi cambierà nulla dal punto di vista della residenza, anche se non abbiamo nessun accordo, però molti ovviamente hanno molta paura, alcuni si sono visti recapitare delle lettere un po' strane, per esempio dimostrare di essere stati residenti in Regno Unito per 5-10 anni, mentre magari lo sono lì da 20, e quindi insomma è proprio il problema di questa incertezza che pesa su molti. E chiudo dicendoti, è ovvio che si è abbassato il livello delle persone migranti, e c'è da dire che e anche May ha detto per i migranti dall'UE non salteranno la fila. Secondo me può avere anche senso parificare, diciamo, non dare benefici a chi arriva dall'UE se si vuole imporre diciamo dei criteri generali, no? Quindi magari sì, dire se soltanto se siete di alto livello, alta qualifica, potete entrare un primo dopo, lo deciderà il governo britannico. Ovviamente se inizia a squalificare i lavoratori europei in generale, no? Quindi dai polacchi, agli italiani e ai francesi, dicendo che non salterete la fila, stai pensando che di fatto negli ultimi anni qualcuno abbia saltato la fila, abbia avuto dei privilegi diciamo contrari all'etica inglese, quindi da quel punto di vista bisognerà capire che cosa succederà nei prossimi anni, ma sicuramente il Regno Unito ha ancora forte bisogno di manodopera, loro dicono qualificata, ma anche non qualificata.
Però dall'altro lato auspicherebbero quelli della soft Brexit, credo, un accordo di tipo norvegese, quindi di poter accedere comunque al mercato europeo con delle agevolazioni, con dei privilegi.
Sì, però l'accordo norvegese non vuol dire quello che pensano loro, nel senso che l'accordo alla Norvegia significa non poter rinegoziare tutte le libertà fondamentali che sottostanno un po' all'accesso al mercato unico, no? Cioè se tu entri nel mercato unico europeo con la parte di beni e servizi devi anche accettare che ti prendi anche la libera circolazione delle persone, quindi il contrario rispetto a quello che si è fatto negli ultimi mesi e anni in cui il governo britannico diceva noi usciamo proprio perché siete in troppi voi europei che vogliono venire qui a Londra, abbassate i nostri salari eccetera, quindi diciamo cedere su quello. E seconda cosa, la Norvegia non è vero che per esempio può scegliere cosa fare, deve sottostare a tutte le regole europee, esattamente quello che ha frenato molti Brexiters duri, no? Che dicono no, noi non vogliamo più le regole europee, non è un Brexit vero se noi dobbiamo stare in un periodo di transizione che andrà magari fino alla fine del 2020 o ancora di più, in cui noi non abbiamo il diritto di voto in Europa, ma dobbiamo prenderci tutte le regole europee. E questo è quello che accade con la Norvegia, che non ha nessun diritto di voto in Europa e deve prendersi gran parte delle regole europee, nonché contribuire in parte al bilancio europeo, anche se non ne beneficia, perché è una sorta di pagamento per accedere al mercato unico. Quindi diciamo l'opzione norvegese è forse il peggiore dei mondi possibili per gli hard Brexiters, però forse è anche l'unica opzione che gli rimane se non accettano l'accordo trovato da Theresa May.
Quindi si sono andati a impaludare da soli.
Sono incartati.
Un'ultima questione che mi sembra importante è quella della frontiera irlandese. Non ho capito bene come l'abbiano risolta, anche perché il partito irlandese unionista è tutt'altro che d'accordo con la soluzione trovata.
Esatto, cioè il problema qual è? Che negli accordi di 20 anni fa, quelli che si chiamano gli accordi di Venerdì Santo, che avevano portato poi l'esercito di liberazione irlandese a gettare le armi, a fare un cessate del fuoco permanente, si diceva benissimo, noi smettiamo di combattere per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord, ma voi ci garantite che non esisterà mai un confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, no? Quindi l'isola d'Irlanda non avrà mai un confine visibile. Il problema è che nel momento in cui c'è Brexit, l'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda resterà nell'Unione Europea, il resto del Regno Unito, quindi inclusa l'Irlanda del Nord, ne uscirà. E lì è un po' difficile immaginare che non ci sia una frontiera fisica nel caso in cui non ci sia un accordo commerciale del tutto, diciamo, identico a quello attuale, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che se non si trova una soluzione alternativa, che io sinceramente non ho mai capito quale possa essere, il Regno Unito dovrà accettare di far parte della Unione Doganale. L'Unione Doganale significa che il Regno Unito applica gli stessi identici dazi dell'Unione Europea e quindi di fatto fa la stessa cosa di quello che succede adesso, cioè facendo parte dell'Unione Europea hai gli stessi dazi degli altri paesi, non facendo parte dell'Unione Europea praticamente sei parte dell'Unione Doganale e continui ad applicare gli stessi dazi, non puoi negoziare nessun altro accordo di libero scambio con il resto del mondo, a meno che appunto tu decida di fare una frontiera reale tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda e quindi andare contro l'accordo del Venerdì Santo. Quindi è chiaro che gli irlandesi in questo, diciamo, l'impossibilità di avere quello che dicono a Londra, di avere la torta e mangiarsela, dopo essersela mangiata, alla fine si ritrovano tra questi due fuochi e sinceramente da lì non se ne può uscire, a meno che il Regno Unito appunto non decida di restare nell'Unione Doganale.
Quindi viene meno anche l'ultimo motivo, l'ultimo traguardo obiettivo della Brexit.
Esatto. Siamo veramente al punto nodale, perché tra una settimana, 10 giorni, si vota al Parlamento britannico per capire se l'accordo trovato tra Theresa May, tra Londra e Bruxelles, andrà avanti. Quello però, sinceramente, ha ragione l'Unione Europea, è l'unico accordo possibile, va incontro a delle richieste britanniche, cioè quella di limitare il numero di persone che arrivino nel loro paese, quello di poter fare accordi commerciali per i fatti loro dopo un certo periodo di transizione, però di fatto oltre a quello c'è soltanto il passo indietro, cioè tornare in condizioni molto simili a quelle attuali, senza più diritto di voto, però avendo accesso al mercato unico. Questa è una scelta che purtroppo deve andare, deve essere fatta, non esistono terzi scenari.
Vedremo fra una decina di giorni come è andata. Va bene, se hai un altro da aggiungere ti...
Direi che abbiamo fatto un quadro molto dettagliato.
Sì, direi proprio di sì. Invito comunque a leggere l'articolo su Wispy Online, che è piuttosto interessante, poi ci sono questi grazie grafici. Grazie a te, figurati. Ci sentiamo presto.
Ok, grazie mille. A presto, ciao.
Ciao.